Grazie Daniela. Diciamo che un risultato da un punto di vista di aver organizzato secondo le regole del project management l'abbiamo raggiunto. Abbiamo terminato 10 minuti prima per cominciare la sessione di domande e risposte. E ci sono le hostess con i microfoni ai lati della sala. Se qualcuno vuole fare una domanda, siamo a vostra disposizione. Marco. Ottimo. Sì, non si sa. Vieni qui, Marco, dai, così evitiamo. Ti vedono anche meglio. Responsabile per la transizione al digitale, prego, Marco Balassi.
Buongiorno, sono il responsabile della transizione al digitale di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Allora, mi sembra che sia stata una mattinata molto, molto positiva, vi ringraziamo assolutamente di tutti gli spunti e di tutte le indicazioni che ci avete dato, no? Volevo cogliere un aspetto e volevo approfondire con voi. A un certo punto avete parlato degli ecosistemi. Siccome io sono molto sensibile al tema degli ecosistemi, perché credo molto negli ecosistemi per realizzare quello che avete detto, perché è un approccio top-down ma che poi coinvolge il territorio e quindi diventa bottom-up, a quel punto diventa potente poter effettivamente implementare quello che avete detto, se no rimangono dei principi generali ipercondivisibili ma di difficile attuazione, perché realizzare un ecosistema significa tante cose. Non è solo mettere insieme gli RTD, che per quanto saranno bravissimi, ipercompetenti, dei grandi manager, diciamo così, perché la figura che avete rappresentato è una figura poliedrica, che ha competenze multidisciplinari, non è solo un informatico, anzi forse non serve che sia un informatico, serve molto che capisca di trasformazione digitale, che non ha nulla a che fare con le tecnologie, ma che capisce di organizzazione, di processi, di come pensare in modo, come si dice, disruptive. Ripensare i processi, l'organizzazione, avendo il principio once in testa, no? Bene, tutto questo è molto complesso e per poterlo fare, giustamente, crediamo tutti che realizzare gli ecosistemi consenta effettivamente di portare a casa il risultato. Portare a casa gli ecosistemi significherebbe trovare anche gli stakeholder, voi avete parlato degli stakeholder, cioè coloro che mettono il commitment anche politico, perché le cose che si definiscono negli ecosistemi si possono realizzare. E a un certo punto ho visto un passaggio, avete detto però gli ecosistemi forse dobbiamo ripensarli con un nuovo piano triennale, avete detto, e probabilmente bisogna immaginarli non tanto come li abbiamo fatti adesso verticali, ma di pensarli in modo più orizzontale. Infatti avete fatto due esempi importante, l'ecosistema cittadino come persona fisica e l'ecosistema impresa, giustamente, come persona giuridica. È una cosa veramente interessante quello che avete detto, vorrei un po' approfondire meglio che cosa intendete da questo punto di vista. Grazie.
Due parole le dico io, poi passo per gli aspetti proprio strettamente operativi la parola ad Adriana. E diciamo che è una riflessione che io ho fatto partendo, diciamo, bottom-up dalla mia precedente esperienza. Io trattavo progetti multi-stakeholder a respiro internazionale. Quando dovevo inserire i progetti nel piano di Agid avevo dei problemi perché ero trasversale a tutti gli ecosistemi. Allora, partendo da questa, come dire, problema peraltro non di poco conto perché avremmo tutti l'ambizione di realizzare dei progetti multi-stakeholder che vedono al centro il cittadino e l'impresa. Tra l'altro ritengo che gli ecosistemi possano anche essere un'eredità di quella pubblica amministrazione che lavora ancora a silos. Cioè ci può essere la specializzazione su un tema, ma la digitalizzazione deve essere pervasiva e deve essere tale da portare benefici ai veri destinatari della digitalizzazione, cioè a cittadini e imprese. Quindi al cittadino e all'impresa non importa niente chi sta non importa nulla di chi è dall'altra parte a rispondere, vorrebbe dietro l'intera squadra della pubblica amministrazione che finalmente riesce a dialogare e a vedere il cittadino e l'impresa come un un soggetto, diciamo un'entità, a cui facilitare la vita. E soprattutto nel caso delle imprese, facilitare il modo di fare impresa. Adesso parliamo degli aspetti tecnici, anche perché su questo tema di come ridisegnare i servizi in termini di mettere al centro il cittadino, l'impresa, quindi l'utente, oppure come ridisegnarli, sto parlando delle discussioni che avvengono in ambito più alto, in termini esclusivamente di relazioni, ci sentiremo tra qualche mese per vedere se avremo maturato anche quest'altra strategia di migrazione del piano verso una nuova visione che sia quella che io in modo veramente molto molto elementare, molto elementare nel senso che ci stiamo riflettendo, ma probabilmente l'era di 5G, l'IoT e Big Data e tutto qua cambieranno anche questo modo di impostare ecosistemi e servizi. E per il, diciamo, rassicurarli che non è che distruggiamo domani gli ecosistemi per costituirne uno solo, perché come in ogni progetto che si rispetti devi assicurare una continuità, devi passare dal com'è al come sarà con tutta una serie di fasi.
Sì, abbiamo da tempo con Enrica Massella, il servizio ecosistemi, messo a punto una linea guida su come gli ecosistemi possono essere disegnati in maniera condivisa, realizzati e anche verificati, diciamo così, in corso d'opera. Ma mentre facevamo questo ci siamo confrontati con il direttore Alvaro, che ci ha dato una visione a nostro avviso corretta, cioè il tendere verso una visione di ecosistema digitale unico è come dire un elemento che ci ha dato ancora più forza, perché aggiungere alla visione elementi come dire operativi e concreti di percorsi che si stanno attuando è sempre a nostro avviso utile. In realtà l'attivazione di ecosistemi non è così semplice, ne faccio un esempio in primis. E poi vengo a come si coniuga una visione integrata di questo tipo con uno stato dell'arte di ecosistemi che sono in realtà anche tra di loro diversamente, come dire, maturi. L'esempio che voglio portare è quello del fascicolo sanitario elettronico. È un ecosistema, come dire, ad oggi costruito nel tempo con un lavoro, come dire, di concerto tra Ministero della Salute, MEF e Regioni, che ha messo grande enfasi nella dimensione tecnica, quindi Agid ha contribuito a questo, ma che allo stesso tempo si sta interrogando su come cogliere le grandi sfide della, diciamo, delle tecnologie emergenti per andare incontro alla economia dei dati, quindi un fascicolo sanitario che non è più solo un PDF, ma un fascicolo sanitario elettronico che è rappresentazione efficace dei dati e delle informazioni. Perché parlo di questo esempio? Proprio perché come dire, la nostra più grande sfida in questo momento è far convergere la visione prospettica dell'ecosistema comune, la realizzazione e l'implementazione, come dire, dei nuovi ecosistemi attraverso le linee guida, e anche accompagnare ecosistemi più o meno consolidati verso comunque un continuo rinnovamento. Oggi pomeriggio i due dei tavoli che saranno oggetto del nostro lavoro pomeridiano sono finalizzati a capire come il principio Guanzolli attraversa questi ecosistemi sia con l'ottica del cittadino che con l'ottica delle imprese. Ecco, l'abilità di tutti noi sarà riuscire a tenere tutto questo contemporaneamente in conto, a partire da oggi pomeriggio.
Funziona.
Si sente?
Perfetto.
Benissimo. Buongiorno a tutti, grazie per l'interessante occasione, come l'altra volta. Sono Antonello Pellegrino, responsabile della transizione digitale della regione autonoma, sottolineo, della Sardegna. Riprendo uno dei temi che sono emersi in una delle slide, che è quello dei centri aggregatori di servizio. per deformazione territoriale per me è naturale vedere come centro aggregatore di servizio naturale del territorio di riferimento l'entità amministrativa regione o provincia autonoma. Però non è detto che sia così, chiaramente. Una decisione su questo aspetto formale impatta moltissimo anche sul ruolo del responsabile della transizione al digitale, perché occorre capire quanto prima se devo esercitare questo ruolo per la mia amministrazione e ce n'è abbastanza, oppure se devo entrare in un'ottica di come dire, traino, di stimolo, di impulso proattivo nei confronti del territorio regionale. Io qui siedo a fianco dell'amico che ha lo stesso ruolo nella città metropolitana di Cagliari, ci vediamo, ci sentiamo, ci scambiamo buone pratiche e ci stuzzichiamo a vicenda da anni su tanti temi, dobbiamo continuare a farlo, e così per tutti gli altri comuni del territorio, le province, il coinvolgimento dell'ANCI, mi dilungherei troppo quindi vado a chiudere, lo devo fare, e come me gli altri colleghi che hanno un ruolo analogo al mio naturalmente nei territori, su un piano istituzionale o su un piano di rapporto fra colleghi che si scambiano buone pratiche, perché anche l'evoluzione dell'ufficio dell'RTD cambia molto in funzione di questa prospettiva ed è opportuno che questo venga definito quanto prima. Grazie.
Allora, sul tema del ruolo come soggetto aggregatore territoriale, giusto Antonello, di questo stiamo parlando.
Scusa, puoi ripetere perché stavo mettendo
Stiamo mettendo al centro, o ritornando al tema del ruolo del soggetto aggregatore territoriale.
Assolutamente
giusto?
Sì.
Noi, Antonello mi offre la possibilità di richiamare, purtroppo in assenza della commissione speciale, ma lo faccio ugualmente, uno degli incontri che abbiamo tenuto proprio in commissione speciale, nel quale ci siamo confrontati e ci siamo dati anche un percorso, perché tu hai usato, sottolineato con enfasi, e io lo condivido, che le amministrazioni in gioco hanno delle autonomie dentro le quali possono decidere di svolgere determinati ruoli, e ovviamente adottano anche dei modelli di intervento assolutamente diversi. Lo dicevamo prima, posso trovare solo il responsabile, posso trovare un dipartimento, posso trovare un in-house, possono trovare una situazione ovviamente differente per ogni territorio. Nella Commissione Speciale Agenda Digitale ci siamo dati il tuo obiettivo, che poi è il nostro obiettivo, quello di capire, perché interrogate le regioni, ovviamente hanno dato una risposta differente, no? E quindi per poter partire nel proporre processi di istituzionalizzazione, noi dobbiamo metterci a confronto soprattutto tra di noi. Nel frattempo che facciamo? Diamo gambe comunque a quello che l'amministrazione regionale nella sua autonomia ha deciso di realizzare. Il percorso, a mio avviso, non può essere il contrario: decidiamo dal centro qual è il modello che va bene per tutti e poi, ma dovrebbe essere capire insieme come i modelli funzionano, come possono essere resi efficaci e poi proporli all'istituzionalizzazione. Almeno questo è anche l'obiettivo che ci siamo dati in commissione. Il primo incontro c'è stato, come ricorderai, qualche tempo fa. Siamo in attesa anche degli esiti della vostra ricognizione e poi su questo ci confronteremo, ok?
Buongiorno, sono Pinoschi, sono il responsabile della transizione digitale. Responsabile della transizione digitale della città metropolitana di Milano, e in particolare mi occupo di infrastrutture da un punto di vista delle opere pubbliche. Come formazione, una formazione trasversale, sono sempre stata spostata dove ci sono problemi, e in questo momento i problemi che io ho sono quelli degli appalti, degli espropri, di una digitalizzazione di processi complessi, per cui io, che provengo dall'ambiente, messa sulle infrastrutture, mi sembra di essere finita in un mondo veramente posseduto dalle norme, no? Norme che peraltro non sempre sanno leggere, che è uno dei problemi, no? Un irrigidimento nella lettura normativa che porta poi a dei rallentamenti e a delle difficoltà anche operative. Detto questo, una delle difficoltà che stiamo trovando nella digitalizzazione, ovvero nel cambiamento dei processi di lavoro legati alle infrastrutture, è che ad esempio nell'analisi per la digitalizzazione del processo degli espropri, che credo che sia un'impresa quasi impossibile da fare, ci troviamo bloccati ad esempio dal fatto delle modalità con cui la norma prevede, devo dire in modo abbastanza inequivocabile, come devono avvenire i decreti, la trasmissione dei decreti di esproprio. Queste questioni che io trovo su queste e su altre parti del lavoro che sto svolgendo, in verità sono difficilmente risolvibili a livello locale, perché sono quei punti su cui tutti quelli che non vogliono nessun cambiamento dicono non si può fare. Primo punto. Quindi in tutti i processi che io sto incontrando, una delle difficoltà è che non mi fermo sulle cose grandi, mi fermo su quelle terre d'inciampo che io trovo e che fanno arroccare tutta la pubblica amministrazione, le fanno ritornare indietro da un pezzo. Da una parte invece mi pare che quello che voi state proponendo potrà far fare un passo avanti importante laddove si cercherà di cambiare soprattutto i dirigenti della pubblica amministrazione, che sono uno dei problemi più consolidati. Io ne faccio parte, quindi in un qualche verso, e sono anche vecchia, quindi in qualche verso sono anche messa nel processo, ma ci sono delle rigidità che non troviamo in altre parti dell'organizzazione pubblica. Cioè c'è un invecchiamento culturale nella parte dirigenziale che io trovo francamente molto da doverci lavorare molto, ecco, mettiamola così. Ovviamente mi spostano non per il mio buon carattere, mi spostano dove ci sono dei problemi da affrontare, certo con la condivisione, ma anche con un approccio strategico, non troppo morbido, perché altrimenti non cambiamo niente. Laddove sono riuscita a cambiare molto, che è sull'area dell'ambiente, quando mi hanno spostato sulle infrastrutture non sono più tornati indietro, perché ne hanno ravvisato gli estremi vantaggi di un cambiamento. Grazie.
Posso, collega, posso farti una domanda prima? Per inquadrare meglio il problema. Allora, come responsabile per la transizione al digitale, tu ti occupi di temi di temi verticali, ambiente, infrastrutture, anche o come? Cioè, è importante per capire come darti una risposta e per capire com'è la situazione.
Sostanzialmente, quello che mi è stato chiesto dalla mia amministrazione è quello di muovermi per pezzi per arrivare alla fine in un processo incrementale, chiamiamolo così.
Ho capito.
Che
grazie.
Per certi versi è incrementale,
grazie.
Non lo è del tutto.
Quindi io dovevo aggiungere a una delle slide di presentazione di quale fosse la rete di relazione all'interno dell'amministrazione del responsabile per la transizione al digitale. Questo va sottolineato, ricordiamocelo tutti noi. Deve parlare con tutte le direzioni e con tutti gli assessorati, perché assessorati, come posso dire, tutte le strutture organizzative a livello centrale o a livello territoriale, proprio perché se si deve andare in questa direzione unica di digitalizzazione coordinata e condivisa secondo il principio One, non ci possono essere fughe in avanti o ostacoli frapposti dalle varie direzioni. Tu hai posto un altro problema, preceduto da una soluzione. Devo dire che la tua amministrazione ha avuto un'idea buona, perché tu sei di grande buona volontà e ti presti, a questo. ti fa conoscere il problema dall'interno, giusto? Come responsabile della transizione digitale tu tocchi con mano i problemi. Quindi c'è la necessità di portare giustamente all'attenzione che il tema della digitalizzazione è un tema assolutamente legato al cambio di mentalità e alle competenze dei dirigenti della no. Proprio su questo, in termini di piano di assunzioni e in termini di definire effettivamente quali siano le caratteristiche del manager che si deve occupare di transizione al digitale. Non basta lì leadership e quant'altro, bisogna ragionarci bene su questo. Rispetto a risolvere il tuo problema pratico, nel senso mi trovo davanti a un ostacolo proprio perché ci sono delle nicchie di arroccamento, di coacervo di norme o amministrazioni che decidono, voglio dire, di applicare la norma come un diktat, come se non si potesse modificare per poter favorire il processo digitale. La conferenza degli RTD vuole essere un punto di ascolto, quindi gli RTD possono proporre dei temi di questo genere da portare all'attenzione, perché la soluzione del problema che tu poni presuppone il lavoro corale con più amministrazioni, il Ministero dei Trasporti, probabilmente il Ministero della Giustizia, perché notifica degli atti, no? Quindi ben vengano questi suggerimenti che partono dall'esperienza quotidiana di chi non può far decollare la digitalizzazione perché ci sono le paratie stagne create da questo complesso di norme che, come dicevo all'inizio, vede, detiene un segmento di controllo. Per cui nel lavoro che stiamo facendo per dare corpo e valore alla conferenza dei responsabili per la transizione al digitale, stiamo trovando anche un modo perché ci sia la possibilità di meglio interagire e di condividere con voi quali sono i temi principali che avete trattato e che frenano effettivamente l'innovazione. Spero di aver risposto. Non si sente. Se non si sente, vieni qui.
Gabriele Marchese, responsabile. Perfetto. Transizione al digitale del Comune di Palermo. E volevo, mentre parlavate, riflettevo su alcune cose, però volevo dare un contributo sulla metodologia che ho provato a buttare giù a Palermo. Costringere tutti i dirigenti, al di là degli asset trasversali, dell'organizzazione trasversale orizzontale dell'ente, a produrre atti digitali. È un passaggio che diffonde la cultura del digitale come strumento per accelerare il passaggio digitale e cominciare a far pensare anche i dirigenti che non sono responsabili di transizione al digitale che il passaggio al digitale è una cosa di tutta l'amministrazione. Questa come metodologia e come suggerimento che ritengo di poter mettere qui alla discussione di tutti i responsabili di transizione al digitale. Poi volevo, siccome io ho una formazione giuridica e non digitale, al di là della formazione che ho costruito io personalmente sul digitale, vorrei provare a inserire un ragionamento. Abbiamo pensato a coloro che producono norme ogni giorno di imporre la versione digitale della norma, o meglio, la versione del percorso obbligatorio e digitale, mentre la collega parlava di infrastrutture e roba del genere. Imporre quali sono i percorsi digitali all'interno della PA, un po' come si è fatto in parte sul processo digitale o su tutta una serie di percorsi che alcune amministrazioni hanno già fatto, ma imporlo dal punto di vista normativo come prassi ordinaria della produzione normativa. Chiedo scusa.
Allora, ti ringrazio per gli spunti. Ovviamente come dire, sono una serie di segmenti, una serie di passi avanti. Il passaggio dalla carta al digitale nella propria organizzazione deve essere, come dire, il primo passo. È evidente, già aiuta. Altra cosa è, stiamo uscendo, come dire, dal perimetro, vogliamo uscire dal perimetro dell'amministrazione che amministra se stessa e digitalizza se stessa. Ecco perché all'interno del piano triennale abbiamo messo le tre aree di attenzione, perché su questo tema l'utilizzo del sistema il rispetto di quello che il CAD già imporrebbe, ecco. Quindi il fatto che tu costringa i tuoi significa che bisogna darti come un sistema di leve per cui tu non debba più faticare a costringere, e soprattutto bisogna monitorare chi fa e chi non fa rispetto a questi obiettivi del switch off dalla carta al digitale all'interno dell'amministrazione. Quanto alla tracciabilità del processo di formazione delle norme, come dire, assolutamente analogo a qualsiasi altro processo in cui proponiamo a chi diciamo è responsabile da un punto di vista l'attuazione di un'ulteriore linea d'azione. Però dobbiamo fare i conti con le priorità e con le risorse che abbiamo a disposizione. Comunque, ottimo lavoro.
Mi sentite?
Adesso sì.
Pardon. Buongiorno a tutti, sono Roberto Francese, amministratore della Elmetel. Non sono un dipendente pubblico, lavoro per enti pubblici comuni.
Non si sente.
Pronto, mi sentite?
Qui.
Mi sentite?
Malissimo.
È possibile cambiare il microfono? Mi sentite?
Adesso sì.
Adesso mi sentite. Dicevo, non sono un dipendente pubblico, sono amministratore di un'impresa privata, la quale lavora da anni anche per enti pubblici in vari ambiti. Mi è stato chiesto recentemente di fare da consulente per un comune, da un lato, per un istituto scolastico di quelli comprensivi, dall'altro lato, in ambito proprio transizione digitale. Non essendo un dipendente pubblico, mi sfugge qualcosina. Ho letto del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, dell'AGID. Ho capito che lo devono redigere i vari enti pubblici, come le regioni, eccetera. Ne ho visto qualche esempio. Ho capito che anche le città metropolitane stanno facendo qualcosa del genere. Non ho capito se tutti i comuni di tutte le taglie hanno altrettanto questo obbligo. Non ho capito se gli istituti scolastici, molto più piccoli al confronto di tutti questi altri menzionati da me un attimo fa, altrettanto hanno questo obbligo, e fino a che punto poi si devono spingere? Grazie.
Perfetto. Per favorevoli congiunzioni astrali abbiamo qui il responsabile per la transizione al digitale del MIUR per la seconda parte, e per la prima parte il supporto ai comuni penso che possa rispondere tu Adriana, e anche il raccordo del piano nazionale, del piano triennale con le agende locali. Su questo arriva la risposta. Vieni. Beh, almeno ti vedono, no? Si materializza un responsabile per la transizione al digitale.
Dunque, per quanto riguarda la transizione al digitale relativamente agli istituti scolastici, vi voglio dire che stiamo collaborando con AGID, questo è un esempio appunto di sinergia, per fornire delle indicazioni alle scuole. Ovviamente i dirigenti scolastici in questo momento, tra nomina di DPO e nomina di RTD, sono in grossa difficoltà. Tuttavia, diciamo, ci stiamo orientando verso una soluzione che vede anche un agglomerare di scuole, no? Quindi una rete di scuole che può consentire quindi poi sia il risparmio di costi, perché anche per quanto riguarda nomina del DPO sappiamo che istituti scolastici fanno ricorso a risorse esterne anche di tipo privato, e quindi diciamo stiamo valutando l'opportunità di anche individuare un responsabile della transizione digitale per reti di scuole. però questa è una, stiamo studiando, stiamo cercando di fornire indicazioni alle scuole, però sempre in collaborazione con Agid. A breve comunque forniremo indicazioni, io darò indicazioni, usciremo con una nota con cui le scuole poi prenderanno l'iniziativa.
Sul tema dei comuni, allora, nella opportunità di cogliere le risorse comunitarie, anche le città capoluogo delle città metropolitane hanno avuto e hanno, diciamo, l'obiettivo di gestire interventi finanziati dal Pommetro. Abbiamo già avuto con l'autorità di gestione del Pommetro e con le 14 città capoluogo delle città metropolitane un incontro all'interno del quale abbiamo avviato un percorso similare a quello che vi ho annunciato stamattina, realizzato con le regioni. Non è detto che la modalità di intervento sia la stessa, perché anche la tipologia di pubblica amministrazione cambia, la scala è significativa. Ma in relazione a quello che dicevamo prima, è del tutto evidente che quando insistono su un territorio più istituzioni, il nostro obiettivo è entrare, come dire, accanto a questi processi, promuovendo il più possibile sinergie. Quindi, se la regione, come diceva l'ingegner Pellegrino, ha un suo modello di intervento particolarmente, come dire, importante, assume in maniera significativa il ruolo di soggetto aggregatore digitale territoriale, i comuni, la città metropolitana o i comuni di quel territorio potranno interagire, probabilmente, auspicabilmente dovranno interagire per poter non tanto assumere lo stesso documento piano triennale, ma quanto acquisirne l'opportunità di servizi e competenze messe a disposizione. Quindi, in realtà, per poter far sì che di tutto questo siano più consapevoli tutti i comuni italiani, la dimensione anche qui e la scala è la stessa che rappresentava l'RTD del MIUR, abbiamo avviato un tavolo di confronto anche con l'ANCI per poter favorire, laddove non riusciamo a realizzare tavoli effettivamente sinergici tra regione, città capoluogo, la città metropolitana e città metropolitana, intervenire con altre modalità e strumenti, magari accompagnando quelli di veramente piccola dimensione in un percorso di laboratori per piccoli comuni. Quindi l'attenzione non è tanto alla redazione di documenti, ma alla realizzazione in maniera più sussidiaria possibile di quelli che sono le indicazioni del piano triennale.
Prego.
Buongiorno, sono Nicola Zanella, responsabile della transizione al digitale del Comune di Trento. Sono anche responsabile della protocollazione, dell'archiviazione documentale, della conservazione, quindi ho molti cappelli di quelli che avete elencato. Io invece però volevo porre un pochino il tema del domicilio digitale del cittadino, che per quanto riguarda la mia esperienza, io vengo da un'amministrazione nella quale la digitalizzazione interna è abbastanza spinta, quindi produciamo tanto digitale, tanti documenti digitali, ma poi alla fine, quando dobbiamo comunicare al cittadino, quindi non ricevere l'istanza, ma comunicare al cittadino qualche cosa, va sempre a finire che noi dobbiamo materializzare. E poi pazienza se spediamo con la posta, va bene, ma quando c'è il tema della notifica che ha sollevato la collega, diventa molto complessa la faccenda. In più siamo arrivati all'assurdo per il quale le altre amministrazioni ci inviano le notifiche da fare ai cittadini di Trento in digitale e noi dobbiamo materializzarle per consegnarle poi al cittadino. Quindi, nella sostanza, il tema che volevo porre è: a che punto siamo col domicilio digitale del cittadino, che non sia una PEC possibilmente? Grazie.
Bellissima domanda. Ci siamo posti il problema e, come dire, non abbiamo ancora individuato correttamente la soluzione, perché la soluzione prevede di rivedere ed abrogare tutte le varie modalità di notifica. Altrimenti cosa accadrà? Nel momento in cui andremo ad attivare il domicilio digitale del cittadino, non considerare dal tuo punto di vista, dove il tuo grado di digitalizzazione è alto, potremmo rischiare il caos amministrativo, perché la norma sul domicilio digitale cosa dice? Dice che l'amministrazione, il cittadino che si iscrive al domicilio digitale, deve da quel momento ricevere le notifiche dei vari atti solo in modalità digitale. Cosa potrebbe accadere? Lo sanno tutte le amministrazioni questo? No. Quale sarebbe il risultato finale? La nullità dell'atto. Quindi questo è uno dei motivi per cui continuo a dire che prima bisogna capire qual è l'analisi di impatto di una bella norma come quella del domicilio digitale, quali sono gli strumenti a disposizione e se è giunta a tutti gli attori del processo e agli utenti del processo la giusta formazione e informazione. Sul tema domicilio digitale mi sento di dire che questo è ancora tutto da fare. E su questo stiamo ragionando, prendendola come un'occasione di grande semplificazione e anche di sfruttamento delle varie piattaforme già in uso. Probabilmente basta aspettare l'avvio complessivo di ANPR e allora il problema si risolve da solo. Quindi bisogna ragionare in termini di costi e benefici, vale la pena di attivare il domicilio digitale in queste condizioni, quando le condizioni, non dico ottimali, ma praticabili, sono realizzabili tra 7-8 mesi, rispetto al costo amministrativo e di diffusione di questa informazione che la soluzione precedente richiede. La pongo a tutti gli RTD questa domanda, perché un conforto su questo tema potrebbe essere particolarmente utile. Io mi ricordo soltanto, come lavoro da 30 e più anni nella pubblica amministrazione, quanti ricorsi alle commissioni tributarie per le notifiche inviate via PEC, quindi, come dire, e va considerato il costo amministrativo di una ricaduta di questo genere, quindi bisogna essere ben attenti. Anche questo problema si è posto anche a livello unionale, nel momento in cui nell'ambito di Dogane si è posto il problema del avere un servizio completamente unionale per il rilascio di alcune certificazioni. Anche lì il problema della notifica non è stato risolto in modo generale, lasciandolo ai singoli Stati membri, e quindi questo, come dire, per dire che il problema è di natura assolutamente generale. Perfetto, mi dicono giustamente che dobbiamo anche liberare la sala, perché, come dire, la sala ha dei tempi. Io ringrazio tutti per la partecipazione e i risultati dei tavoli li pubblicheremo sulla sezione del portale dedicata agli RTD e alla conferenza, e assolutamente un appuntamento alla prossima conferenza degli RTD. Grazie a tutti.